Sera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Almeno 90 le vittime palestinesi uccise oggi dai raid israeliani sulla striscia di Gaza. Intanto la Global Sumud Flotilla è ripartita da Creta alla volta dell'enclave e in serata il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con la portavoce italiana Maria Elena D'Elia. Non forzate il blocco navale, è pericoloso, ha detto il capo della Farnesina. Gli attivisti però tirano dritto, d'ora in poi non sono previsti altri scavi prima di Gaza. Ancora manifestazioni propali in molte città d'Italia, a Torino scontri tra polizia e gente in strada con gli attivisti decisi a bloccare l'aeroporto di Caselle. Nel frattempo in Ucraina preoccupa la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhia che in assenza di elettricità sta usando da 4 giorni dei generatori che tengono in sicurezza i reattori. Resta alta l'attenzione in tutta Europa per la presenza di droni russi nello spazio aereo dell'Unione. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il prossimo paese che potrebbe diventare vittima di incursioni è l'Italia, che nel frattempo si prepara alla lunga stagione delle elezioni regionali. Da domani alle 7 seggi aperti nelle Marche, chiamate a scegliere tra l'uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra o il rivale Matteo Ricci per il centrosinistra. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 27 settembre 2025. Anche oggi gli attacchi israeliani su Gaza hanno provocato decine di vittime. Secondo le autorità sanitarie locali, da questa mattina i morti potrebbero essere anche più di 90. L'intensa attività diplomatica alle Nazioni Unite di questa settimana non ha fermato la guerra. Lo stesso esercito israeliano ha fatto sapere di aver intensificato ulteriormente le operazioni su Gaza City. In alcuni casi i raid hanno ucciso intere famiglie. Diverse persone continuano a tentare la fuga dal nord di Gaza, ma le condizioni sono insostenibili. Sentiamo allora il racconto che ci ha mandato Sami, cittadino palestinese che in questo momento vive a Khan Yunis, nel sud dell'enclave.
Verso il sud è una situazione molto grave perché c'è una fila, non finisce mai. E poi il costo di viaggiare da un camion per portare la tua roba Gaza City fino al sud ti viene a costare 8.000 shekel. 8.000 shekel sono quasi 2.200 euro e la gente non ce la fa a pagare. Poi ci vuole una tenda, la tenda costa altri 800 o 1.000 euro. Poi ci bisogna andare a trovare un terreno che non ci sono più, bisogna affittarlo. L'affitto costa altri 250 a 300 euro al mese. C'è tante famiglie che non ce la fanno più, hanno fatto tutta la strada, quasi da 15 a 17 chilometri hanno fatto tutta via di dover arrivare al sud perché non sono in grado di pagare un trasporto. Io ho visto un anziano con la sua moglie, due anziani, hanno camminato lì da Gaza City fino al sud. Poi sulle chiusure c'è la mancanza di cibo, mancanza di acqua potabile perché la popolazione sta aumentando soprattutto al sud e non ci sono infrastrutture. C'è l'unica centrale di depurazione per l'acqua dolce, non ce la fa.
Questa è stata una settimana di intenso lavorio diplomatico, soprattutto alle Nazioni Unite, a New York. Trump ha detto più volte di essere ottimista su un possibile accordo che metta fine alla guerra. A che punto siamo allora sul fronte diplomatico? Il punto con Emanuele Valenti.
In questo momento diplomazia vuol dire soprattutto un piano americano per mettere fine alla guerra e per il futuro di Gaza, un piano che sembra tenere insieme diverse altre proposte circolate in queste settimane. Il piano di Trump, che hanno visto alcuni media americani e regionali in Medio Oriente, sarebbe fatto di 21 punti, chiederebbe la liberazione di tutti gli ostaggi, il disarmo di Hamas in cambio della fine degli attacchi israeliani e del ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Prevederebbe poi, alla fine della guerra, un governo tecnico transitorio, supervisionato da una commissione internazionale e affiancato dalla presenza di una forza di sicurezza internazionale. A questo aspetto starebbe lavorando l'ex primo ministro britannico Blair. Il documento sarebbe stato presentato ai paesi arabi, ancora nessuna dichiarazione da Israele e Hamas. Ci sono punti difficili da digerire per entrambe le parti. Alcuni media israeliani, per esempio, sostengono che ci sia anche un percorso per arrivare a uno Stato palestinese. Di sicuro, sulla base degli elementi disponibili, saremmo di fronte a un nuovo approccio americano. Nei mesi scorsi, ricorderete, Trump parlava dell'espulsione dei palestinesi di Gaza. Questo documento direbbe il contrario. La prudenza è d'obbligo, conosciamo l'oltranzismo di Netanyahu, che dipende comunque da Trump, che pare aver quasi perso però la pazienza. La Casa Bianca non ha poi influenza su Hamas. Lunedì il presidente americano vedrà proprio il primo ministro israeliano.
La missione della Global Summit Flotilla prosegue, così come la delegazione italiana. Le navi sono ripartite da Creta intorno alle 19. Non sono previsti altri scali, ma si va dritti verso le acque di Gaza, comunicano dall'equipaggio. Gli attivisti hanno fatto sapere che alcune navi sono state sabotate e non possono proseguire. Le persone su quelle imbarcazioni sono state ridistribuite su altre. Una decina di attivisti della delegazione italiana, per l'impossibilità di continuare o per motivi personali, torneranno invece in Italia. Tra loro anche la portavoce Maria Elena D'Elia, che intorno alle 20 ha sentito al telefono il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ho sconsigliato di forzare il blocco, è pericoloso, ha detto il capo della Farnesina. Il governo da parte sua continuerà a chiedere a Israele di tutelare le persone nelle imbarcazioni. Intanto una nuova flottiglia è partita oggi da Catania. Sono una decina di barche organizzate dalla Freedom Flotilla Coalition e 1000 barche per Gaza. A bordo 70 cittadini di almeno una ventina di paesi europei, compresi 9 parlamentari. Saremo in coordinamento con la Summit Flotilla, ha detto Zaher Darwish, storico esponente della comunità palestinese di Palermo e dirigente della CGIL, che poi si è rivolto direttamente al presidente Mattarella. Invece degli attivisti, richiami la comunità internazionale al rispetto del diritto sistematicamente violato dallo Stato di Israele da decenni. È stato questo un altro sabato di manifestazioni, decine di migliaia di persone in diverse piazze e cortei in Italia. Tra le città coinvolte Milano, Brescia e Torino, nel capoluogo piemontese, ci sono state cariche al corteo che è arrivato al perimetro dell'aeroporto Caselle. Sentiamo allora il racconto della nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
Dopo il corteo sui binari lunedì, a margine della manifestazione nazionale, il blocco della stazione dei treni di Porta Susa mercoledì e della tangenziale verso l'aeroporto, la polizia impedisce al corteo pro-Palestina di raggiungere l'aeroporto di Caselle e la Leonardo. La manifestazione è iniziata alle 15 di questo pomeriggio a Torino, con quasi 2000 persone, è stata fermata sulla via per la superstrada da una folta schiera di agenti antisommossa e almeno 6 camionette della polizia. I manifestanti hanno provato a mediare, ma la risposta è stata secca: di qui non si passa, togliete i bambini dalle prime file. Dall'altra parte una richiesta: siete umani anche voi, lasciateci passare, unitevi alla marcia. Poi le cariche, due, insieme al lancio di una decina di fumogeni che hanno fatto indietreggiare la folla, che ha poi proseguito per il centro città. Dai manifestanti sono partite bombe carta, petardi e bottiglie. Almeno 3 ragazzi feriti in modo grave, una ragazza con la testa aperta, un altro con il sopracciglio spaccato e un'altra giovane con un grosso bozzo sulla fronte. Un'altra parte del corteo invece, in bicicletta, quasi 100 persone, che si era distaccato inizialmente, è riuscito invece da un'altra direzione ad aggirare il blocco della polizia e bloccare la tangenziale, mentre una 50 di manifestanti che si erano dati appuntamento a Borgaro Torinese hanno raggiunto l'aeroporto di Caselle e si sono avvicinate alle reti attraverso i campi limitrofi.
Sono partite anche le piazze permanenti lanciate dal sindacato di base USB. A Milano la tendata è in piazza Scala. Per noi è andata Virginia Platini.
In piazza della Scala, sotto la pioggia, è spuntata una manciata di tende, sulle quali sventolano le bandiere della Palestina e dell'Unione Sindacale di base e striscioni contro l'industria bellica e il genocidio. Sono però confinate da una gabbia di transenne che blocca l'accesso alla piazza, allestite per un evento legato alla Fashion Week, durante il quale l'USB ha chiesto di poter intervenire per spiegare al pubblico le ragioni della protesta, richiesta per ora rimasta senza risposta. I manifestanti sono decisi a rimanere qui, sotto lo sguardo stranito dei turisti stranieri, finché sarà necessario e annunciano, nei prossimi giorni, eventi e dibattiti. Lo sciopero generale del 22 settembre, spiega un militante di Potere al Popolo, è stata una miccia e ora quella fiamma va tenuta accesa.
Questa iniziativa delle piazze serve a continuare questa mobilitazione, a raccogliere sempre più solidarietà, a raccogliere partecipazione ed essere pronti, come ha dichiarato l'Unione Sindacale di base di nuovo, a mobilitarsi nuovamente con uno sciopero generale, stavolta senza preavviso, affinché non venga toccata la flottiglia, non venga attaccata ma non venga neanche fermata, affinché gli aiuti possano arrivare a Gaza e guardando un passo oltre, soprattutto anche finché ogni istituzione, parliamo anche delle università, dei comuni, degli enti regionali e poi soprattutto del governo, rompa ogni accordo commerciale, soprattutto militare, diplomatico con lo Stato di Israele.
Potranno andare a scuola i 2 ragazzi minorenni arrestati lunedì alla stazione centrale di Milano a margine degli scontri al corteo contro il genocidio a Gaza. Lo ha deciso l'autorità giudiziaria del Tribunale per i minori con un'ordinanza in contrasto con quella della giudice per le indagini preliminari, che aveva invece disposto l'obbligo di permanenza al domicilio con il divieto di frequentare le lezioni. I loro legali avevano parlato di una scelta inspiegabile e persecutoria. Passiamo adesso all'Ucraina. Il governo di Kiev si è detto preoccupato per la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhia dal 2022, sotto il controllo russo. Da oltre 4 giorni, infatti, è stata bloccata l'elettricità che va dall'esterno all'interno del sito. rendendo dunque obbligatorio l'uso di generatori per i processi che tengono in sicurezza i reattori della centrale. Kiev teme che i russi possano creare una crisi ad hoc per consolidare la loro presenza in quella zona. A proposito di interferenze o possibili interferenze russe in Europa, questa è stata una settimana caratterizzata dal sorvolo di droni in diversi paesi europei. Gli ultimi sviluppi la notte scorsa, quando sono stati avvistati velivoli sulla principale base militare in Danimarca, ma anche in Germania, Norvegia e Lituania. Il governo di Berlino non ha escluso l'intervento dell'esercito. Domani, tra l'altro, ci saranno le elezioni politiche in Moldavia. La ex Repubblica Sovietica si trova tra Ucraina e Romania e sta negoziando il suo ingresso nell'Unione Europea. Anche qui sono state segnalate a più riprese e in vario modo interferenze da parte di Mosca. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando delle presunte incursioni della Russia su vari paesi europei, ha detto che Kiev ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che l'Italia potrebbe essere la prossima sulla lista di Mosca, lo ha affermato in un post pubblicato su X. L'Iran ha richiamato i suoi ambasciatori da Gran Bretagna, Francia e Germania dopo la reintroduzione delle sanzioni ONU a Teheran proprio su iniziativa dei paesi europei. Le misure congelate dopo l'accordo sul nucleare del 2015 saranno operative dalla mezzanotte e isoleranno ulteriormente il paese. La prossima settimana dovrebbero essere reintrodotte anche le sanzioni dell'Unione Europea. Tra le altre cose, Teheran è accusata, dopo i raid israeliani e americani dello scorso giugno, di non aver collaborato alla ripresa dei negoziati e alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Donald Trump intanto ha annunciato l'invio di truppe federali a Portland, in Oregon e in tutti i centri federali per l'immigrazione che ne avranno bisogno. In un post sul suo social Truth, il presidente americano ha parlato nuovamente della minaccia rappresentata dagli antifascisti e da altri terroristi. La Casa Bianca ha già mandato la Guardia Nazionale a Los Angeles e a Washington. La prossima settimana la invierà anche a Memphis. Se dovesse vincere il no al referendum sulla riforma della magistratura, torneremo a una repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati, lo ha detto oggi il ministro Carlo Nordio parlando a Catania al 20° congresso dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Secondo Nordio, l'alto numero dei suicidi in carcere non è dovuto al sovraffollamento e a sua volta il sovraffollamento non è dovuto all'introduzione di nuovi reati. Passiamo ora alla cronaca. A Caserta, infatti, un 35enne senegalese, Silla Mamadou, è morto in carcere 24 ore dopo il suo arresto in circostanze ancora da chiarire. L'uomo lavorava come sarto a Napoli ed era fidanzato con una ragazza italiana. Secondo la versione della polizia, era stato fermato alla stazione dove si trovava per andare al lavoro in seguito a un tentativo di rapina e a un'aggressione compiute, sempre secondo gli agenti, in stato di agitazione. Trasportato in ospedale, gli sarebbero stati somministrati dei farmaci, poi il trasporto in prigione a Santa Maria Capua Vetere, dove è morto. Siamo distrutti, vogliamo la verità, le parole degli attivisti del centro sociale ex canapificio di Caserta che la coppia frequentava. I dubbi sono sia sulle ragioni del fermo, sia sui farmaci somministrati. Sentiamo la legale della famiglia, Clara Niola.
Capite la procedura con cui si è svolto tutto l'arresto, perché pare che dei farmaci siano stati somministrati al ragazzo e non sappiamo né che tipologia di farmaci né il tipo di quantitativo, perché alcuni farmaci possono e devono essere somministrati solo a distanza di tempo ed è questo chiaramente il dubbio legittimo che è sorto ai familiari del ragazzo deceduto.
Ma la causa della morte qual è stata?
Questo ovviamente sarà oggetto di verifica da parte dell'autorità giudiziaria che dovrà predisporre ancora l'autopsia. Questo purtroppo è il nostro dubbio che sta dilaneando a livello proprio umano i parenti del ragazzo.
Perché un ragazzo con un lavoro, insomma una vita totalmente inserita, diciamo, avrebbe dovuto dare in escandescenza e tentare addirittura una rapina? Vi convince questa ricostruzione delle ragioni del fermo?
Assolutamente no, proprio perché il ragazzo era assolutamente inserito a livello sociale e anche a livello economico, lavorava per una grande sartoria, veramente, perché aveva mani d'oro sotto questo aspetto, e quindi anche questi sono i dubbi che bisogna inevitabilmente sciogliere. Quindi a maggior ragione ci affidiamo e confidiamo nell'operato della magistratura per cercare di sciogliere tutti i dubbi che chiaramente sono legittimamente sorti.
Un pomeriggio di passione per i passeggeri dell'alta velocità, ritardi fino a 180 minuti e tantissimi disagi a partire dalle 16, quando la circolazione ha iniziato a essere rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nei pressi di Cassino, nel Basso Lazio. Almeno 12 treni coinvolti, per lo più diretti verso Milano, Torino e Napoli. In alcuni casi i passeggeri sono stati invitati a utilizzare treni alternativi con maggiori tempi di percorrenza, mentre in altri sono rimasti bloccati a bordo in attesa di un miglioramento della circolazione. Un Frecciargento diretto a Lecce, per esempio, è rimasto fermo per circa un'ora alla stazione Prenestina, nella capitale, quando gli altoparlanti hanno annunciato la decisione addirittura di fare ritorno a Termini in retromarcia. Al momento, purtroppo, la situazione resta invariata. Si apre nelle prossime ore nelle Marche un lungo periodo elettorale contrassegnato dalle elezioni regionali, considerate un test politico importante sia per il governo sia per le opposizioni, a cominciare proprio dalla prima regione dove si vota. Nelle Marche infatti seggi aperti a partire dalle 7 fino alle 23 di domani e ancora lunedì dalle 7 alle 15. La destra ne ha fatto un suo feudo con il presidente uscente Francesco Acquaroli. Le opposizioni unite provano il ribaltone con l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. I sondaggi al momento danno un leggero vantaggio per il candidato di Fratelli d'Italia. Nei prossimi mesi toccherà poi a Calabria, Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto. Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Serie A, il sabato calcistico termina con Cagliari-Inter. I nerazzurri vincono per 2-0. Nelle altre partite del pomeriggio la Juventus riacciuffa in extremis l'Atalanta per 1-1, stesso risultato con cui finisce il derby lombardo tra Como e Cremonese. Domani alle 12.30 Sassuolo-Udinese, alle 15 in contemporanea Roma-Verona e il derby toscano Pisa-Fiorentina, alle 18 Lecce-Bologna, mentre alle 20.45 fischio d'inizio per il big match di San Siro tra Milan e Napoli. Splendide notizie poi per l'Italia arrivano dai mondiali di volley maschile in corso nelle Filippine, dove la nazionale si impone per 3-0 sulla Polonia e vola in finale. Domani alle 12.30 si giocherà il titolo contro la Bulgaria. Nel tennis, all'ATP 500 di Pechino, qualche difficoltà di troppo per Jannik Sinner, che riesce comunque a qualificarsi ai quarti battendo per 2-1 il francese Atman. Domani tenteranno di passare il turno anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Sul fronte MotoGP, Francesco Bagnaia torna alla vittoria aggiudicandosi la sprint race del Gran Premio del Giappone. Secondo Marc Marquez, terzo Pedro Acosta. La gara vera e propria è fissata domani alle 7 italiane. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.